Allora, intanto Francesco Carraro, buonasera. Buonasera, avvocato.
Buonasera, buonasera.
Grazie, l'abbiamo chiamato in corsa, ma mi interessa. Avvocato, scrittore, si occupa da anni di responsabilità civile medica in particolare e di azioni di risarcimento danni. Tra l'altro è autore, con Massimo Quetzal, del libro Salute S.P.A. La sanità svenduta alle assicurazioni. Editore Chiare Lettere. Ne abbiamo parlato proprio qualche tempo fa. Allora, avvocato Carraro, solo un secondo se mi permette, perché nella prima parte della trasmissione abbiamo accennato, perché entrando in studio ho dato un'occhiata, io ho molti monitor qui davanti a me, e ho dato un'occhiata anche alle sedute di Camera e Senato, poi dopo ve lo farò vedere, ma eventualmente alla fine della trasmissione faccio un giro dello studio, vi faccio vedere perché la radio che si vede è Radio 1. Noi siamo in diretta anche sui social. Beh, vi faccio vedere tutti i monitor che sono accesi. Ho detto, c'è qualcosa che si sta chiudendo sui seggiolini al Senato. Mi interessa. Seduta chiusa, ma la notizia è arrivata. L'avevamo fiutata giusta. E ve la diamo per primi, perché è una notizia, una battaglia grossa anche d'Italia sotto inchiesta. Anche, per carità, non ci prendiamo nessun metodo. Niente di che, però sono battaglie importanti. Ecco la notizia. Via libera del Senato al disegno di legge sui dispositivi per impedire l'abbandono dei piccolini nei veicoli, ed è stato votato con 261 sì, nessun voto contrario e un solo astenuto. Quindi il provvedimento, già approvato dalla Camera, appunto, diventa legge. L'avevamo visto bene lì, volevo farvela sentire, tra l'altro, la seduta alla Camera. L'hanno interrotta proprio pochi secondi dopo. Visto che io avevo l'ospite, sa bene, avevo l'ospite anche l'avvocato Romanelli su Genova, ho detto fammi finire il discorso, poi lo dico. Interrotta la seduta. Perché? Perché è passato. Abbiamo vinto. Non lo sapremo mai, ma questo disegno di legge forse ha salvato la vita di qualche piccolino che non verrà lasciato in macchina. Cercheremo di capire di che cosa si tratta. Mi piacerebbe sapere l'astenuto, perché si è astenuto. Come si fa a astenersi su una cosa così? Per carità, tutti hanno il diritto di fare quello che vogliono, di votare quello che... Ma io vorrei sapere, infatti ho detto alla redazione, cercatemi chi, come, perché uno si possa astenere su una cosa così bella. Seggiolini, salvavita, è passata la legge, è passata al Senato e siamo contenti di darvi noi questa notizia. Allora, avvocato Carraro,
sì.
Il trapianto di faccia, insomma, per il momento non è andato bene. Insomma, rigetto e sofferenza del microcircolo, quindi il sangue, credo, i piccoli vasi capillari. Allora io le chiedo intanto se vuole dare lei una battuta su questo, ma insomma.
Beh, innanzitutto era un trapianto sperimentale, questa è una cosa fondamentale da dire, quindi quello che è stato fatto al Sant'Andrea di Roma è stato un tentativo che tra l'altro aveva reso giustamente, secondo me, orgogliosi coloro che lo avevano tentato, appunto, che sono medici chirurghi italiani, che da 3 anni mi pare...
Sì, tutto questo lo sappiamo già, però lei mi può aggiungere qualcosa? Perché
potrei aggiungere qualcosa, ecco, sul discorso della diciamo così, posizione di colei che si è sottoposta a questo,
ecco,
intervento.
Ecco, esattamente, io le voglio chiedere queste due cose.
Sì.
La signora intanto sapeva, era al corrente secondo lei, e chiariamolo, è un diritto di tutti, a che cosa andava incontro?
Allora,
era un tentativo oppure no? E se ha firmato quel cosiddetto consenso informato, che cosa significa? E lo estenderei un po' a tutti gli interventi chirurgici.
Allora, innanzitutto
quali sono i nostri diritti di malati, capito?
Sì,
noi su quel lettino firmiamo, da quel momento non abbiamo più diritti?
No, assolutamente. Allora, innanzitutto va detto che la signora ovviamente sapeva, si è sottoposta perché lo sapeva e perché lo voleva. E questo apre il tema del consenso informato, che ci consente di aggiungere una chiosa fondamentale. L'articolo 32 della nostra Costituzione tutela la salute, ma al secondo comma, non dobbiamo mai dimenticarlo, dice che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Significa che se noi non diamo l'ok, se noi non diamo il consenso, nessuno può mettere le mani sul nostro corpo, neanche un medico, neanche un dottore. I dottori ovviamente questo lo sanno benissimo, tant'è vero che oggi in Italia è diventato dirimente fondamentale non solo la regolare e abile condotta del chirurgo in sede di intervento, ma anche la capacità del chirurgo di adeguatamente informare il paziente prima che questi si sottoponga all'intervento. Guardate che quando si dice consenso informato si usano due lemmi. Consenso significa che io dico sì. Ma informato significa che dico sì perché tu mi hai spiegato a che cosa vado incontro.
E se io non ho capito dico sì perché in realtà poi non ho capito bene.
Purtroppo questo è un problema che si pone spesso. Infatti la giurisprudenza della Cassazione lo ha detto chiarissimamente, non è sufficiente un mero stampone, no, di quelli che ci sottopongono in corsa come quelli che fanno magari le compagnie di assicurazione o qualsiasi altro venditore che ci fa firmare il modulo privacy, no? Quello c'è sempre, perché voi ormai quando andate a sottoporvi a qualche intervento, a qualche operazione, firmate il modulo del consenso informato, ma non è sufficiente. Bisogna che i sanitari dimostrino che effettivamente vi hanno resi edotti di ciò che vi aspettava con quella operazione, quindi le complicanze e tutto ciò che ne consegue anche alla fine dell'intervento. Aggiungo una cosa fondamentale, sì. C'è una sentenza di Cassazione del 23 marzo di quest'anno, la numero 7248, la quale ha sancito da un lato il fatto che il consenso informato deve essere necessariamente dato per iscritto, non può più essere solo orale, mentre fino ad oggi c'era qualche perplessità al riguardo. Dall'altro ha ribadito un concetto che dobbiamo fissarci bene in testa.
Sì.
Se il consenso informato manca per qualche motivo e il paziente lo dimostra, il medico risponderà non solo per la lesione di quel diritto all'autodeterminazione, che è appunto il fatto che tu hai violato la mia libertà, non mi hai informato e mi hai operato, ma risponde degli eventuali danni non che mi abbia cagionato con l'intervento chirurgico, non solo nel caso in cui sia stato male eseguito, ma anche nel caso in cui sia stato ben eseguito, quindi senza colpa del chirurgo. Non so se mi sono spiegato adeguatamente. Se manca il consenso, le conseguenze negative da un punto di vista fisico, quindi del danno biologico, dovranno essere ristorate dai sanitari anche nel caso in cui l'intervento sia stato correttamente eseguito, proprio perché il soggetto, cioè il paziente, non era stato adeguatamente informato, addirittura non era stato affatto informato dei rischi a cui andava incontro.
Ho capito. Tenga presente che a volte i medici, i chirurghi ci parlano da soli in una stanza, ci dicono, ci raccontano giustamente le cose. Ma se io non ho capito, faccio finta di aver capito, ci tengo troppo all'intervento, quindi non capisco la proporzione.
Secondo me ci vuole uno scatto di reni anche da parte nostra,
sì?
In termini di autoresponsabilità.
Vabbè,
cosa voglio dire? Che quando ci capita di doverci sottoporre a questo tipo di situazioni, dobbiamo prestare molta più attenzione, cioè non firmare con distrazione moduli che ci vengono sottoposti, ma esigere che ci venga ben spiegato a che cosa andiamo a incontrare. Se... altre soluzioni direi non ce ne sono.
Ci sono. Io per esempio vi dico, chiedete a qualcuno di accompagnarvi. Perché magari voi siete anche un po' emozionati, in ansia per quello che avete. Fatevi accompagnare da una persona, anche due, perché magari in tre capite meglio. Io so che... non
questa
lo so.
È sicuramente una cosa che possiamo fare anche a futura memoria.
Certo.
Perché come potremo dimostrare un domani?
Capito, se c'è la nostra parola contro la quella.
Consapevole oppure no?
Va bene. Francesco Carraro, io non so come ringraziarla. Le posso richiedere l'ultima battuta?
Certo.
Se io firmo il consenso informato, l'intervento non va bene, va male.
Sì.
Io posso rivalermi sul medico comunque anche avendo firmato, se ho la sensazione che ci sia stata qualche sciatteria.
Ovviamente non basta la sensazione, però se riesco a dimostrare che c'è una condotta colposa del medico, evidentemente potrò chiedere il risarcimento del danno anche se ho dato il rituale consenso. Non è che aver dato il consenso scrimina del tutto l'attività.
Ecco, parlo per i medici, non è che noi vogliamo farvi causa a tutti i costi in tutte le maniere.
No, assolutamente.
Però è un modo per informarci tutti di quelle che sono le regole.
Vorrei che fosse ben chiaro questo nel libro che lei ha citato prima, che ho scritto con Massimo Quezel, noi lo diciamo nero su bianco. I medici probabilmente in questo sistema attuale sono i meno colpevoli. Nel senso penso che molti degli errori di cui si parla sono proprio dovuti al fatto che operano in una situazione di costante emergenza, quindi non dobbiamo criminalizzare.
Senta, mi scusi, lei ce l'ha un sogno? Oggi è la giornata mondiale dei sogni. Ce l'ha un sogno?
Ma io ho un sogno che possa... nei prossimi mesi, nei prossimi anni si possa arrivare ad un Parlamento che licenzia sempre più spesso leggi sagge come quella che lei ha citato sui seggiolini poco.
Grazie, va bene e le dirò di più, c'è stato un primo caso in Francia, tanto per collegarmi a tutte le notizie che abbiamo affrontato. Si parla di medicine, si parla di sogni, proprio quasi una piccola summa, sintesi di quella che, di cui abbiamo parlato oggi. Ipnosi al posto dell'anestesia, operazione al cuore riuscita, e il paziente di 88 anni ha dichiarato: è stato come fare un sogno. Carino
questa è una bella notizia.
Questa è una bella notizia, e chi l'avrebbe mai detto che avremmo trovato anche questo? Grazie, al di là dello scherzo. Grazie a Francesco Carraro. Grazie.
Grazie a voi.